Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di progressi della endoarteriectomia con il dottor Andrea Zini e il dottor Emanuele Spina. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, sono benvenuti a questo nuovo episodio dei podcast della Sin Giovani. Sono Emanuele Spina, neurologo dell'ospedale Cardarelli di Napoli e dottorando in neuroscienze dell'Università Federico II di Napoli. Sono qui con il dottor Zini, che è direttore della neurologia dell'IRCCS di scienze neurologiche dell'ospedale maggiore di Bologna, che ringrazio per la disponibilità a partecipare a questo podcast. Ringrazio la SIN, il cui contributo tecnico è fondamentale per ospitare questi podcast, i colleghi della SIN Giovani che hanno organizzato e che portano avanti questo progetto. Il podcast di oggi parla dei progressi del trattamento della stenosi carotidea e in particolare del ruolo della endoarteriectomia nel trattamento della patologia carotidea. È necessaria una doverosa premessa. I trial sulla rivascolarizzazione carotidea si muovono sostanzialmente su due binari. Alcuni trial si focalizzano sulle necessità di trattare o meno con terapia rivascolarizzante le carotidi con stenosi sintomatica o asintomatica rispetto alla sola terapia medica. Altri trial invece si concentrano sul paragone in termini di efficacia e safety dell'endoarteriectomia e dello stenting. Il tema è molto rilevante ed è molto attuale, è un tema che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Ogni anno si effettuano circa 100.000 procedure negli Stati Uniti e livelli simili in Europa. Considerata ancora l'endoarteriectomia superiore allo stenting, in realtà il trial ACST2, quello più recente, che è stato pubblicato sull'Lancet, ci dice che forse questo non è più vero e che le metodiche stanno diventando sovrapponibili. Un'altra grande dicotomia è differenziare se parliamo di stenosi sintomatiche e qual è il mio approccio di terapia di prevenzione, in questo caso quindi secondaria nei confronti di questo tipo di problema, oppure se parliamo di stenosi asintomatiche e in questo caso dobbiamo decidere qual è la mia strategia di prevenzione primaria per il paziente. Al momento, nel caso di lesioni sintomatiche, l'indicazione è quella di trattare e che in generale si preferisce l'endoarteriectomia, anche se nei pazienti con meno di 70 anni le due metodiche dimostrano efficacia sovrapponibile. Nel caso invece di lesioni asintomatiche, invece, c'è indicazione al trattamento quando la stenosi è superiore al 60%, ma in presenza di aumentato rischio di stroke. Ecco, innanzitutto volevo un commento da parte del dottor Zini su questa premessa.
Sì, grazie Emanuele. Penso che per i giovani neurologi sia importante anche un po' contestualizzare il tema della stenosi carotidea. Se dovessi fare un po' una metafora cinematografica, direi che ci sono tanti temi un po' old fashion, per cui è un po' come vedere un film in bianco e nero in 4K, no? Stona un po'. E ne cito solo alcuni. Già i criteri di stenosi, i criteri Nashet risalgono al 1991 e se parliamo di una stenosi del 50% Nashet, non capiamo esattamente com'è stenotico il vaso e già partiamo un po' in salita. E in più negli anni gli eventi dopo qualsiasi tipo di trattamento, che sia la CEA o lo stenting, piuttosto che dopo la miglior terapia, la terapia medica, si sono notevolmente ridotti negli anni. E quindi l'endpoint dei vari trial, anche quelli che hai citato tu, sono via via sempre meno e necessitano quindi di studi sempre più grandi, con il rischio poi di non arrivare a delle conclusioni utili nella pratica clinica. Se parliamo di stenting, dovremmo distinguere tra uno stenting fatto da un chirurgo vascolare rispetto a quello di un neuroradiologo interventista, con o senza neuroprotezione. E spesso questi trial hanno un promotore che è appunto uno di questi vari specialisti, neurologo, chirurgo vascolare, neuroradiologo interventista, e quindi è sempre, con una metafora calcistica, un po' come se il tifoso fosse anche arbitro della partita, e quindi i giovani devono stare attenti quando leggono questo tipo di evidenze. E concludo come ultimo tema old fashion, che il mondo stroke si è evoluto tantissimo sul tema trombolisi, trombectomia, trattamenti che riguardano in acutissimo anche la carotide, così come sull'imaging necessario allo stroke. Molto più indietro è l'imaging di trattamento o di non trattamento di una carotide, piuttosto che capire l'eziologia di quell'ictus e quindi capire se quella parola sintomatico o asintomatico negli anni ha cambiato notevolmente significato. La complessità di oggi dello stroke trova veramente un po' il bianco e nero delle premesse che abbiamo detto sulla stenosi carotidea.
Grazie Andrea, ascoltarti è sempre illuminante e probabilmente fa nascere molte più domande di quelle che abbiamo a disposizione in questo podcast. Cominciamo dalla prima. Partiamo dalla stenosi asintomatica. Sappiamo che c'è un'indicazione al trattamento della stenosi asintomatica quando è maggiore del 60% e quando si parla di un aumentato rischio di stroke. Però quali sono i fattori di rischio che fanno propendere per il trattamento e non per il best medical treatment nei pazienti con stenosi asintomatica? E soprattutto, quali sono le reali controindicazioni all'endarteriectomia e come faccio a scegliere tra stenting ed endarteriectomia, anche alla luce che le linee guida dell'ESO non tengono ancora conto al momento dei risultati dell'ACST2?
Belle domande. Se dobbiamo dare qualche indicazione su quando far preferire l'intervento alla sola terapia medica, alla luce delle evidenze, linee guida, ripeto, dell'ESO o anche quelle dell'ISA SIGVE da poco pubblicate, sicuramente il grado di stenosi. Quindi se la stenosi è severa o è una stenosi suboclusiva, ha un pattern emodinamico, è sicuramente un elemento che deve portare anche in un asintomatico verosimilmente all'intervento, e tutto quello che a ciò è correlato: alterazioni dell'imaging, non so, di una TAC perfusione, infarti silenti in risonanza magnetica o microemboli documentati al transcranico. Ovviamente ci sono le caratteristiche della placca. Nelle linee guida ISA SIGVES, per esempio, si parla anche del carotid web, negletto per tanti anni, oggi anche forse fin troppo di moda, ma ovviamente questo elemento figlio di una fibrodisplasia del vaso è un elemento che sicuramente porta di più al trattamento che non a una terapia medica. Il tutto perché? Perché se la stenosi è severa, c'è un rischio di un 1% anno di stroke, indipendentemente dalla terapia medica, quindi sembra non bastare in questo caso. Quando preferire la CEA allo stenting? Sicuramente lo stenting entra in gioco, perché abbiamo detto appunto che la CEA è l'indicazione di prima scelta al di là della CST2, però sicuramente non c'è dubbio che una CEA non si può proporre se c'è una stenosi attinica, quindi post-radioterapia, una restenosi di un vaso già operato. Ricordo sempre anche qui ai giovani neurologi biforcazioni alte che non hanno un approccio chirurgico, quindi non chiamiamo il chirurgo vascolare senza aver guardato dove biforca quella carotide, rischiando anche di fare brutta figura. Il chirurgo ci dice: ragazzi, lì non ci si arriva, perché mi avete chiamato? Paziente in terapia anticoagulante, anche se poi c'è il problema della gestione medica, sicuramente è un elemento importante. Una delle principali però complicanze del trattamento alla carotide, diceva uno dei maestri dei vari chirurghi vascolari che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia carriera, prima a Modena e ora a Bologna, diceva che la principale complicanza per il chirurgo vascolare è il neurologo. E questo la CST2 ce l'ha insegnato, cioè il follow-up neurologico ha reso qualitativamente migliori il recupero degli endpoint. Quindi dietro c'è un pochettino questo aspetto, anche qui misuriamo gli eventi, ma chi li ha misurati? E anche qui il ruolo centrale del neurologo è sicuramente importante nel raccogliere il miglior follow-up. Non so se abbiamo dato ai nostri ascoltatori tutte le risposte alle domande che chiedevi, ma ci stiamo provando.
Sì, ti ringrazio. Sono domande e scelte complesse in cui probabilmente la risposta l'avremo solamente con ulteriori trial aggiornati, tra l'altro, sul mondo che viviamo, che è un mondo sempre più in 4K e sempre meno in bianco e nero. Seconda domanda. Concentriamoci invece adesso sulle stenosi sintomatiche. Quali qual è la tempistica ideale per trattare il paziente con endoarteriectomia? Ma soprattutto, dal momento che stiamo diventando sempre più bravi a trattare il paziente da un punto di vista medico, quindi stiamo utilizzando strategie sempre più aggressive, pensiamo all'approccio con doppia antiaggregazione più statine ad alte dosi nel paziente con TIA ad alto rischio o minor stroke associato ad una patologia del grosso vaso. Ecco, questo approccio può aumentare ancora di più l'efficacia del best medical treatment e ridurre magari il ruolo delle procedure di rivascolarizzazione?
Allora, sicuramente nella carotide sintomatica l'intervento, che sia appunto di CEA o di stenting, rivestirà in futuro sicuramente un ruolo principale rispetto al tema dell'asintomatico. Le tempistiche, come dicevi prima, legate anche alle linee guida su una carotide sintomatica, da quel tempo generico entro 15 giorni si sta avvicinando sempre di più entro una settimana, e quella che oggi, seppur con evidenze di basso grado, è quella dell'intervento in urgenza, dell'endarterectomia, il timing è indicativamente entro le 48 ore, e per interventi in urgenza parliamo di scenari clinici come i dual TIA, i TIA ripetuti, l'ictus in progressione. Però mi rifaccio un po' alla premessa iniziale. Allo stesso tempo, negli stessi reparti, negli stessi setting, spesso con gli stessi pazienti, oggi trattiamo un paziente con stenting durante una procedura di trombectomia, non 48 ore prima ritenendo quella l'urgenza, ma magari un'ora o un'ora e mezza dopo l'esordio dei sintomi, e parallelamente decidiamo se scoagulare un paziente fibrillante coi DOAC, anche qui in base alla grandezza della lesione. Credo che riportare nella modernità le tempistiche del trattamento di una carotide sintomatica sia allinearsi un po' a questo tipo di elementi temporali, altrimenti anche qui c'è qualcosa un po' di cronologicamente stonato.
Ok, ti ringrazio. Vengo all'ultima domanda, che è una domanda tra l'altro a cui tengo molto e che si rifà anche, diciamo, a un argomento che tu hai trattato nella prima risposta. Il neurologo che deve essere regista della scelta e della decisione. Per essere regista, il neurologo deve avere degli strumenti e non può prescindere dall'essere un neurologo che sa maneggiare il Doppler, sa maneggiare la neurosonologia. Non può non esserci un neurologo vascolare che non sia un neurologo che sa utilizzare il Doppler. E a questo titolo ti chiedo: qual è il ruolo della neurosonologia nella caratterizzazione della lesione? E in che modo la neurosonologia può influenzare la scelta di sottoporre il paziente a procedura di rivascolarizzazione?
Grazie Emanuele, no, sono d'accordissimo con te. Credo che la SI nelle scuole di specialità di neurologia negli ultimi 10-15 anni hanno fatto passi da gigante, appunto, anche nell'introdurre sempre di più sugli aspetti formativi legati alla neurosonologia. Ed effettivamente forse anche in questo tema il neurologo è arbitro, sia perché ha la clinica, sia perché ha il follow-up, ma come dicevi tu, anche perché ha degli strumenti diagnostici aggiuntivi a quelli della neuroradiologia. Anche in questo caso però tutto va portato un po' ai tempi moderni, che non sia un film, anche in questo caso di Charlie Chaplin, però in bianco e nero. Uno dei primi temi a cui invito un po' alla riflessione dei giovani neurologici, per esempio, è sull'aspetto neurosonologico, se parliamo dell'ecodope TSA, sulla percentuale di stenosi, che nasce, no, su valori flussimetrici di velocità. E il perché? Perché una volta non avevamo ecografi in grado di essere così performanti sulla parte ecografica BMOD e sulla morfologia di quella placca e sul grado di stenosi. Dobbiamo crescere, ci sono tanti campi di ricerca che abbiamo citato oggi che ci possono veramente far svoltare un po' su alcuni elementi del futuro. Quindi non possiamo vivere di stenosi dal punto di vista neurosonologico solo di picchi sistolici, di PSV, senza sfruttare oggi quello che gli ecografi ci possono permettere di vedere. Oggi possiamo arrivare a vedere plaque ulcerate utilizzando il mezzo di contrasto, piuttosto che emorragia intraplacca, piuttosto che la componente più o meno fibrosa, lipidica o calcifica di una placca. E quindi sono elementi che possono assolutamente poi indirizzare la scelta, che non hanno niente da invidiare, o sono assolutamente complementari anche con la parte neuroradiologica. E in più lo studio deve essere poi anche multiparametrico, quindi se possibile, soprattutto non per tutti, ma per i casi un po' più borderline, avere anche l'EDV, il rapporto tra il flusso in carotide in comune, l'indice di pulsatilità piuttosto che di resistenza. E altro grosso apporto lo dà appunto il Doppler transcranico, sia l'abbiamo citato prima per la potenzialità di registrare MES, quindi microemboli spontanei da una placca che sta parlando, anche se non clinicamente dal punto di vista neurosonologico, studiare bene tutti i compensi, perché anche questo tante volte previene complicanze durante un intervento di CEA o di CAS, e in casi selezionati, perché no, esami di secondo o terzo livello, come anche lo studio della vasoreattività dal punto di vista dei compensi e delle potenzialità.
Andrea, ti ringrazio, penso che siamo stati quanto più esaustivi possibile, considerando insomma lo strumento che abbiamo utilizzato. Probabilmente ci vorrebbe un podcast intero per ciascuna delle tue risposte, ma conteremo di approfondire insieme sia con il gruppo nascente dei giovani dell'ISA tutte queste tematiche ai prossimi congressi. Ti ringrazio, ringrazio nuovamente la SIN Giovani, ringrazio nuovamente la SIN per questa possibilità. Diamo l'arrivederci al prossimo podcast. Grazie mille.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e